Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'amico del popolo. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie sulla prima pagina. Pausa pranzo in biblioteca, questo è il titolo principale. A Belluno da questa settimana c'è l'orario continuato alla biblioteca civica 9-18 per 3 giorni. La sorpresa? Da gennaio quasi 100.000 pagine sfogliate sul sito della biblioteca civica. E appunto da questa settimana la biblioteca di Belluno apre con orario continuato 9-18 su 3 giornate, martedì, giovedì e venerdì. Nella fascia di pranzo, prima inaccessibile dalle 12.30 alle 14.30, gli utenti potranno frequentare le sale e i corridoi anche utilizzando i 20.000 titoli disponibili a scaffale. Aperto c'è anche una saletta per il ristoro con sedie e tavolini, distributore di bevande, dove chi vuole può anche pranzare portandosi il cibo. E poi ecco, sono in aumento i visitatori di Palazzo Crepadona, sede della Civica, ma la sorpresa viene dal sito internet della biblioteca. Migliaia di utenti utilizzano cataloghi e testi online. Da gennaio quasi 100.000 pagine sono state sfogliate su biblioteca.comune.belluno.it. Notizia importante che poi si collega anche a quello che sarà il nostro approfondimento della settimana. E poi la foto che ritrae due lupi, attenti al lupo, ci serve. Le prede del lupo sono per lo più animali selvatici, l'82% del totale, a pagina 6 l'approfondimento. E poi l'editoriale di prima pagina firmato da Diego Cason, sociologo, se non c'è più religione. E poi altre due notizie, prima pagina, un fiore per alleato, il tarassaco contro il mal di primavera, depura, rinforza ed è utile in cucina. Pagina 7 questo, e poi il personaggio a pagina 5, per anni la vita di Cristina Reversani, originaria di Pieve di Cadore, scorre lungo binari ben definiti, ma a 40 anni arriva la chiamata alla medicina che la porta in uno dei paesi più poveri del mondo, l'Uganda, dove dal 2017 aiuta le partorienti come ginecologa. Approfondimento a pagina 5. Allora entriamo nel giornale alla ricerca delle informazioni a gordine. Beh, vi sottolineiamo ancora l'approfondimento sulla biblioteca di Belluno, pagina 2. E poi vediamo oltre la questione del lupo, pagina 6, il tarassaco a pagina 7. Vediamo se poi ci sono altre informazioni invece a gordine prima di passare alle cronache dalle vallate. Andiamo a fare esattamente così, e allora arriviamo a pagina 25. Agort, nuova ala, servono altri 700.000 euro, si parla dell'ex istituto Folladore, quasi completati i lavori di ricostruzione, l'edificio è adiacente al vecchio Folladore, la biblioteca si trasferirà lì entro 3 mesi, ma il primo piano mancano intonaci e pavimenti. Ne scrive Loli Santomaso. E poi Sedico, qui si parla di Agordino, ma Sedico anche la stanga, mangiate 7.127 polpette, alla sfida hanno partecipato 81 gruppi iscritti, ha vinto Jolly Blue Toretto, assegnata la Coppa Polpetta, la competizione è iniziata 20 anni fa. Santomas, ospite la Paralimpica d'Arche, martedì 14 aprile alle 20, racconterà la forza che non credevo di avere. E Agord, piccoli nuotatori da podio, buoni risultati a Vittorio Veneto per i nuotatori agordini, prossimo appuntamento il 12 aprile a Belluno. Pagina 27, danza agordini da premio ad Agord al concorso di Montelongo Maggiore, primo posto per CD Sirtaki, il gruppo di punta di Ada. E poi Gosalt, merende conta, risate e giochi senza smartphone, l'organizzazione del patto digitale a Gordino assieme a Desma e a Ristobar Gheggi. Cencenighe e Fenfenighe per promuovere il volontariato, un incontro giovedì 9 alle ore 18, si è svolto appunto l'altro giorno, il secondo appuntamento sarà a Calalzo lunedì 13, poi Agord venerdì 10, ieri sera il nuovo libro di Lisa De Luca in sala Don Tamis, ne parleremo fra poco. Rocca Pietore, la roccia, imparare le manovre salvavita, un corso è gratuito e aperto a tutti, non solo residenti. Zanvit, più persone sono formate più sicura diventa la nostra comunità. E infine la valle viene posata una condotta del metano. Queste le notizie nella cronaca agordina, vediamo se ci sono altre notizie in altre sezioni del giornale, nella sezione dello sport, non abbiamo trovato nulla e nemmeno nella sezione cultura. E così la nostra prima parte finisce qui. Ecco, il nostro approfondimento di questa settimana è dedicato ad un libro, il libro di Lisa De Luca, filosofa gordina, che ha pubblicato da poco Riannodare i fili, edizioni La Gru. Siamo in sala Don Tamis, la presentazione del libro è terminata da pochi minuti e abbiamo con noi al microfono l'autrice, Lisa De Luca. Benvenuta, Lisa.
Buonasera a tutti, ciao Gianni.
E Patrizio De Ventura per la Biblioteca Civica Circolo Culturale Agordino, che ha patrocinato, organizzato la presentazione. Ciao Patrizio.
Ciao, ciao Gianni, buonasera a tutti.
Beh, Patrizio, insomma, per il Circolo Culturale è stato un evento importante, nel senso che, beh, intanto è una continuità aver appoggiato Lisa nelle ormai sue molte fatiche letterarie, ricordiamo Parole e poi Il misterioso tempo, due saggi filosofici e poi La prossima luna e adesso Riannodare i fili, che sono invece due romanzi, per quanto in qualche maniera conditi con la filosofia e poi perché insomma c'era tanta gente.
Eh sì, la presentazione penso sia andata bene. Beh, faccio i complimenti a chi l'ha fatta, insomma, quindi, perché chi ci ascolta saprà che è stato un discorso, un dialogo tra Lisa De Luca e tu, Gianni, insomma, che hai fatto da moderatore. E sì, il Circolo, la biblioteca, appunto, ha subito sposato l'idea di Lisa di presentare anche questo secondo libro qui in Sala Tamis e avere il patrocinio vuol dire appunto supportare, però insomma, Lisa è attivissima sotto il punto di vista culturale in Agordino, quindi credo che con i suoi soggetti filosofici, con l'Università degli Anziani, come era stato ricordato anche durante la presentazione, quindi è un piacere dare un supporto a chi porta cultura e porta anche movimento di pensiero e di discussione in tanti modi, anche la filosofia è sicuramente uno dei più alti, quindi complimenti ancora a Lisa e personalmente non vedo l'ora di prendere in mano il libro e leggerlo.
Lisa è affezionata alla sala Don Tamis, però dicevamo prima nella presentazione, chissà che il prossimo libro, che ci ha fatto capire che magari qualcosa scriverà,
Guarda,
possa essere
io.
presentato all'ex Folador, nel polo culturale che sta per
Certo,
essere concluso.
quanto io, appunto, lassù è predisposta una sala che avrà circa una sessantina di posti, quindi credo che soprattutto per queste attività sia l'ideale come capienza per le nostre realtà. E il posto sarà sicuramente anche più adatto proprio all'interno della biblioteca, quindi con questa commistione di attività, di rendere vivi i libri, insomma, proprio non solo per la lettura, come, insomma, per prenderla a prestito, come spesso viene fatto in biblioteca, ma proprio anche perché i libri parlino e vengano presentati, quindi in un complesso che sarà sempre più articolato e vivo. Questo che si vuole fare, rendere vivo un posto, quel posto lì, insomma, come nuova sede della biblioteca, ricco di attività e di iniziative. Quindi sicuramente sì, Lisa, stai tranquilla, il tuo prossimo libro lo presentiamo lì.
Sei d'accordo?
D'accordissimo, benissimo, non vedo l'ora.
Allora, intanto però parliamo in attesa del prossimo, parliamo un po' di questo, riannodare i fili, di che fili stiamo parlando, Lisa?
Stiamo parlando di riannodare i fili, possiamo dire così, della vita. Nel caso del mio romanzo sono i fili della vita di Margherita, che è la protagonista, ma possiamo anche intenderla in maniera più ampia. Ognuno riannoda i fili della sua propria vita, se riesce a riannodarli, e se no.
Ma ci sono tempi, come dire, fissati canonicamente per riannodarli? Pensiamo al mezzo del cammin di nostra vita, di di Dante, no? O come dire, capita quando capita questo tempo dei bilanci?
Ah, forse capita quando capita il tempo dei bilanci, certamente però ci sono dei passaggi che sono simbolicamente vissuti come più o meno importanti, no? Per esempio per Margherita il passaggio...
Margherita, spieghiamolo chi è.
È la protagonista,
Sì,
la protagonista del romanzo, giusto, giusto Gianni, ormai ne parlo come se fosse un'amica, quindi per Margherita il tempo di riannodare i fili, quindi di fare i bilanci, è arrivato intorno al giro di boa del mezzo secolo, ecco, che ha vissuto in maniera particolarmente simbolica, appunto, e quindi ha fatto anche i bilanci.
Il giro di boa vuol dire che poi ce ne sono altri 50?
Beh, certo, almeno altri 50, sì, eh.
Senti, Margherita in questo libro parla di, appunto, dei fili, cerca di tirare un po' i fili della sua vita, fili di amore, fili di conoscenza, fili di esperienze, di incontri di vario tipo. Fra le pagine, uno dei temi che Margherita si trova ad affrontare è il tema dell'essere, dell'apparire. Margherita è una sorella, intanto chi sono le sorelle di cui... questo gruppo di persone, di donne di cui fa parte Margherita?
Le sorelle, che è un po' un gioco che portiamo anche dal primo romanzo, no? Quindi è stato bello riprendere questa figura proprio perché chi non ha letto il primo romanzo può tranquillamente leggere Riannodare i fili e lo capisce benissimo, non è un seguito in senso stretto, però ci sono delle figure, delle metafore, delle espressioni che ritornano, perché chi ha letto appunto il primo ritrova un filo anche stavolta. Le sorelle sono, possiamo dir così, un gruppo di donne, ma in realtà qualsiasi donna può essere una sorella. Tutto sta se riconosce alcune cose e se capisce di poterlo essere una sorella. Ma comunque, insomma, sono queste, diciamo così, le compagne di viaggio di Margherita, ecco.
E una delle capacità che hanno queste sorelle, che ha quindi Margherita, è quella di riuscire a vedere oltre, no? Sì. alle apparenze, oltre le maschere, no? che spesso le persone assumono. In questa società attuale, quanto è presente, secondo Margherita, secondo, e secondo te, questo tema, no? Questo sforzo del dover essere invece che del semplicemente essere?
Secondo me, Margherita, questo è un tema capitale della nostra società, ma forse mi viene da dire un po' anche di tutti i tempi e di tutti i luoghi, nel senso che l'essere umano forse nella sua essenza è anche un po' sempre quello, però sicuramente in questa società si vede moltissimo questa tematica, emerge tantissimo la tematica della maschera, quindi dell'essere in un certo modo ma di dover apparire magari in un altro, e addirittura arrivare ad una tale identificazione con la maschera che qualche volta non sappiamo più chi siamo.
Spesso lo sentiamo anche nella vita di tutti i giorni, magari noi stessi, a volte ci capita di usare l'aggettivo sereno, no? o serena per definire come va, ma sono sereno, no? Sono serena, eccetera. A Margherita questo aggettivo non piace tanto, no? Lei lo mette in opposizione con il termine invece, con l'aggettivo felice. Che differenza c'è tra l'essere sereni e l'essere felici?
Allora, a Margherita non piace molto il termine serenità, che in se stesso non è un termine brutto, naturalmente, perché lei associa un po' un'idea di una quiete però statica, un po' un qualcosa di poco entusiasmante, ecco, alla parola serenità, quindi un accontentarsi quasi, mi verrebbe da dire. A Margherita piace molto di più il termine felicità, perché lo vede molto più dinamico, lo vede anche come una meta a cui tendere e lo vede come qualcosa di vitale, di in movimento e sicuramente che porta con sé una certa gioia, un certo entusiasmo, un certo slancio. Ecco, per questo le piace di più la felicità.
Ma è facile anche, in base alla tua esperienza, anche dei salotti filosofici di cui parlava Patrizio prima, ma in generale anche dell'esperienza quotidiana, è facile per le persone riuscire a capire quando si è felici e anche definirla la propria felicità.
No, non credo che sia facile, non a caso è uno dei grandissimi temi che da sempre hanno caratterizzato la ricerca filosofica, con anche una parabola filosofica però sulla ricerca della felicità, nel senso che se partiamo dai greci che sono proprio convinti che l'essere umano possa raggiungere la felicità e ci spiegano anche come, poi man mano che veniamo avanti nella storia del pensiero, della filosofia, ma insomma della vita in generale, almeno in questa nostra parte di mondo, e sempre più questo concetto si depotenzia, sempre di più, sempre di più, sempre di più, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove sicuramente pochissime persone, credo, aspirino alla felicità in senso pieno. E su questo però c'è anche da dire che la felicità, che sembra tanto bella, e chiunque credo interrogato risponderebbe che la vuole raggiungere, in realtà, come appunto ben insegnano i filosofi, è concetto col quale stare ben attenti, perché la felicità porta comunque non solo cose facili, ma anche un aumento della responsabilità, e quindi insomma con la felicità non si scherza, ecco.
E torno all'argomento affrontato prima, cioè quello dell'essere, del dover essere. A un certo punto del testo Margherita, la protagonista, dice che l'unico posto in cui le cose sono come appaiono è la casa, ed è il posto in cui le cose e le persone effettivamente sono come sono. Una visione un po' pessimistica quella di Margherita, se l'unico posto in cui questo è possibile, è un posto piccolo come la casa.
Beh, diciamo, se in questo senso, sì, posto piccolo, beh, possiamo dire che è pessimistica, allora sì, nel senso che comunque in qualsiasi senso si voglia intendere il termine casa, quindi la casa propria, ma anche in senso più generale, io posso dire di sentirmi a casa con degli amici, insomma, che ognuno intenda pur la casa come vuole, però sicuramente dove si può esercitare la propria verità e far vedere la propria verità, secondo Margherita, non è ovunque, non è dappertutto, non è con chiunque, quindi sì, sono più i posti dove non si può fare questo che dove si può fare.
La chiusura del libro, a un certo punto Margherita dice: per la prima volta non so chi sono, in questo tempo di bilanci, no? Questo bilancio, magari possiamo dire parziale, comunque
parziale direi,
e dice: non so chi sono, e questo non mi disturba affatto, anzi mi piace. È questo in qualche maniera la nuova frontiera del conosci te stesso di socratiana memoria, quello di accettare questo, no? che forse non riusciamo mai ad arrivare a un punto nella conoscenza nostra, e questo però è il fascino della ricerca.
Questo è anche il vero senso del conosci te stesso di socratica memoria, perché noi siamo soliti intenderlo come un processo che a un certo punto finisce, no? Quindi comincia a conoscerti e a un certo punto ti conoscerai. In realtà l'insegnamento di Socrate non è esattamente questo, cioè il conosci te stesso è un continuo conoscersi sempre di più, sempre meglio, anche perché noi siamo in continuo cambiamento, quindi il compito che ci dà il conosci te stesso non finisce fino all'ultimo giorno in cui siamo qua, dopo non si sa cosa succede, può darsi che continui anche dopo, ma insomma sicuramente finché siamo qua il conosci te stesso è un tendere a conoscere se stessi.
Lisa, grazie. Ultima battuta con Patrizio. C'è nella biblioteca di civica di Agordo, come va il prestito dei libri di filosofia? Sono, è un genere che viene comunque richiesto o ne parlano tu, solo nel salotto filosofico di Lisa De Luca?
Tu Gianni non lo sai, la domanda è come dire, è veramente sincera, però io quando c'è stata l'occasione di acquistare un bel po' di libri questa primavera, ho chiesto a Lisa De Luca una piccola bibliografia tematica, non lo sapevi, però in modo da poter un po' anche avere qualcosa di avere qualcosa di nuovo, di stimolante, qualcosa che appunto anche magari chi frequenta il salotto filosofico di Lisa possa ritrovare poi in biblioteca. In realtà non è un argomento richiestissimo, ovviamente come tutta la saggistica è molto di nicchia, però bisogna iniziare da qualche parte e offrire qualcosa, quindi il compito della biblioteca è appunto anche quello di proporre qualcosa che non sia così di così facile utilizzo, qualcosa che si possa avere il coraggio di prendere in mano, anche se non è proprio un argomento facile o di facile uso e frequentazione anche. Quindi io ho sempre ottimismo nel fatto che si possa iniziare anche ad avere più prestiti di libri di filosofia, e questa può essere anche un'occasione.
Grazie a Patrizio De Ventura, grazie a Licia De Luca per essere stati con noi. Ricordiamo dunque la nuova fatica letteraria di Licia De Luca, Riannodare i fili, edizioni La Gru. Grazie per essere stati con noi.
Grazie.
Grazie a voi che ci avete ascoltato, l'appuntamento è la settimana prossima.